Buongiorno cari amici e radioascoltatori, benvenuti ad un'altra puntata di Uno Sguardo sull'Arte. Prima di cominciare colgo l'occasione per ringraziarvi. Sì, so che molti mi seguite e questo non può farmi che un enorme piacere. Grazie mille ancora per la vostra affezione, ecco, diciamo. Bene, ora ci concentriamo sulla nostra puntata. Oggi andremo a Roma, alla scoperta di questa meravigliosa città. Visiteremo alcune parti della città eterna, grazie all'aiuto di due artisti, grandi interpreti della stagione del barocco romano. Tra loro ci fu una grande rivalità, costituita da opere uniche e bellissime, in continua competizione l'uno con l'altro, una gara che spesso sfocia in una lotta fatta anche di sberleffi reciproci, una vera e propria guerra artistica. Parliamo di Gian Lorenzo Bernini e Francesco Borromini. Vediamo prima di contestualizzare questa rivalità all'interno della storia politica e sociale italiana. Alla fervida stagione artistica che con Bernini, Borromini, Pietro da Cortona vede affermarsi il barocco nella sua visione più trionfale, corrisponde uno dei periodi più negativi della storia europea, caratterizzato da guerre di religione, crudeli e di cambiamenti dei rapporti di forza delle maggiori potenze politiche. Mentre l'impero subisce i vari contraccolpi della guerra dei Trent'anni, lo Stato che ne esce più rafforzato è la Francia. Al contrario, la Spagna e l'impero asburgico, insieme ai possedimenti italiani, subiscono una crisi profonda con gravi ripercussioni sull'economia e la società. Non dimentichiamo la peste del 1630, che troviamo magistralmente descritta dal Manzoni nel suo capolavoro, che voi tutti conoscete bene, sono sicuro, I Promessi Sposi. Inquietudini e contrasti non si esauriscono nella sfera politica sociale, ma agitano, non di rado, la vita religiosa del secolo. Il processo a Galileo Galilei fu un estremo tentativo di far valere il principio di autorità a spese della libertà. Ma le sue idee di confutazione della realtà, tramite esperimenti scientifici, furono da allora applicati nell'analisi della natura e della vita in generale. Un impatto non dissimile aveva avuto in campo artistico la rivoluzione naturalistica operata da Caravaggio alle soglie del Seicento. Ribaltando i canoni dell'estetica rinascimentale, aveva utilizzato la luce come strumento della rivelazione della natura. A Roma, il pontefice Urbano VIII, Papa Barberini, abbandonò le idee rigoriste della Controriforma per orientarsi verso un nuovo umanesimo. Una vera e propria rivoluzione culturale, quella portata dal Barberini. Ottimo poeta lui stesso, circondato dai migliori artisti e poeti, committente di Caravaggio, prometteva di riportare a Roma l'età d'oro di Giulio II e Leone X. E per mantenere il nesso col Rinascimento, il primo pensiero di Urbano VIII fu per la nuova San Pietro. L'impresa titanica avviata dai suoi predecessori è ormai in vista del traguardo, cioè l'aspetto che ha attualmente. Il coraggio, la visione e la fortuna di Papa Barberini fecero della Basilica di San Pietro il luogo fatale della storia dell'arte moderna. L'azione di Urbano VIII in San Pietro cominciò con un colpo di scena. Invece di puntare su un grande artista già affermato, il neoeletto Papa chiama alla sua corte il primo dei nostri due protagonisti, il 25enne Gian Lorenzo Bernini. Urbano chiese al Barberini che si ingegnasse ad applicar molto del suo tempo in studi d'architettura e di pittura. Così, con un fenomeno più unico che raro, dall'oggi al domani un artista venne spinto da un mecenate mentore a modificare profondamente e irreversibilmente la propria identità. In pochi anni, la volontà di Urbano VIII trasformò Gian Lorenzo da scultore in marmo e di ritratti e figure a pittore, architetto e soprattutto inventore di un nuovo universo figurativo. Fino al 1623 il nascente linguaggio barocco si era diffuso all'interno dei palazzi, delle ville, dei vescovi e cardinali della curia romana. Ma con la decisione di Urbano VIII di rendere architetto il Bernini, il barocco diventa ufficialmente il linguaggio figurativo del papato, un'arte pubblica e di Stato. Anche se tutto ciò rese Bernini una sorta di dittatore della Roma artistica papale, egli non fu l'unico protagonista di questa straordinaria stagione figurativa. E qui entra in scena il nostro secondo personaggio, Francesco Borromini, il più illustre di un'infinita schiera di collaboratori di Gian Lorenzo Bernini. Nato sul lago di Lugano nel 1599 e arrivato a Roma a soli 20 anni, debuttò proprio nell'immenso cantiere Vaticano, prima come scalpellino e scultore, poi come disegnatore e supervisore delle realizzazioni delle varie parti del baldacchino. Ora fermiamoci un momento e torniamo un passo indietro alla realizzazione di questa straordinaria opera d'arte che ancora oggi noi tutti possiamo ammirare in San Pietro. Il 7 giugno del 1624 la veneranda fabbrica di San Pietro indice un concorso rivolto agli artisti per la copertura della confessione. Così viene definito lo spazio semicircolare che circonda la tomba di San Pietro e dell'altare maggiore. Alcuni baldacchini, più o meno effimeri, erano stati costruiti in quel punto durante i pontificati precedenti, ma senza mai risolvere il problema. Cosa ancora più ardua era riuscire a riempire l'immenso spazio con una creazione d'arte che fosse coerente al luogo maestoso e alle importanti cerimonie papali. Papa Urbano VIII ovviamente non volle aspettare la fine del concorso con la presentazione di altri progetti, ma puntò dritto su Bernini, nonostante l'esperienza architettonica di quest'ultimo fosse sostanzialmente la facciata della chiesa di Santa Bibiana. Il risultato fu geniale. Una colossale scultura-architettura tutta realizzata in bronzo. Scrive a proposito di questa maestosa opera Tommaso Montanari, professore di storia e critica dell'arte, nonché esperto di barocco. Vennero innalzate le quattro colonne, alte 11 metri, gigantesche riproduzioni in bronzo dorato delle antichissime colonne tortili della vecchia basilica, che si diceva provenissero dal Tempio di Salomone a Gerusalemme. A quel punto iniziò la complicata gestione della parte superiore dell'opera. Scartata una prima idea di collocare una statua di Cristo, si scelse una sorta di gigantesca corona abitata da angeli e rami di palma. Così viene descritta questa meravigliosa opera nell'interessante libro dal titolo Il Barocco, appunto del professor Montanari. L'impatto visivo e intellettuale dell'opera fu immenso. Non se ne contano le derivazioni dirette o indirette in tutto il Seicento fino alla contemporaneità. Ancora oggi, se entrate in San Pietro, il vostro sguardo sarà catturato dall'immensa figura nera del baldacchino e, a mano che vi avvicinate, ne sarete sorpresi dall'incredibile leggerezza, immaterialità di questa scultura. Non riuscirete neanche a calcolarne la grandezza, ma credetemi, vi trovate ai piedi di una palazzina di 4-5 piani, solo che nell'immensità di San Pietro vi sembrerà piccolo. Molte sono le questioni ancora aperte circa la genesi del baldacchino, ed ancora oggi ci si interroga sull'entità del ruolo di Francesco Borromini. Con il prosieguo della storia, in cui Borromini diventò il più importante architetto dell'età barocca ed ebbe rapporti molto difficili con Bernini, viene da chiedersi se qualcuna delle molte idee genialmente innovative del ciborio bronzo fosse venuta in realtà al giovane aiutante più che al maestro. Per scoprirlo, vi invito ad andare idealmente a Roma. Recchiamoci alla chiesa di San Carlino alle Quattro Fontane, nel centro storico. Vi troverete davanti ad una struttura molto piccola, dedicata a San Carlo di Milano, affettuosamente chiamato Carlino dai Romani. Pensate, l'intera sua superficie corrisponde ad uno dei pilastri che sorreggono la cupola di San Pietro. Apparteneva ad un ordine monastico molto povero. Borromini fu capace di conciliare materiali non pregiate e di ridotte misure per la costruzione e successivo decoro del complesso. Noterete l'ondulazione plastica delle superfici, come le onde del mare. Osserverete l'incredibile complessità per lo scomporsi dei muri stratificati, secondo un gioco di incastri. Ma è nella decorazione plastica, soprattutto nei cherubini attorno alla nicchia che reggono la figura di San Carlo, che troviamo il genio architettonico e plastico di Borromini. Questi movimenti ondulati sono gli stessi delle colonne del baldacchino in San Pietro. Il lessico architettonico Borromini, seppur desunto in gran parte da Michelangelo, appare più originale e innovativo di Bernini. Quest'ultimo, allo stesso tempo, continuava a modificare a San Pietro, con mentalità di scultore sempre sotto la protezione del Papa Urbano. Fuori dal Vaticano troviamo un'altra sua importantissima opera, la Cappella Cornaro, nella chiesa di Santa Maria della Vittoria, con l'estasi di Santa Teresa, dove Bernini compie un passo decisivo verso gli obiettivi della sua ricerca artistica: attuare, attraverso l'integrazione delle tre arti, una nuova sintesi di visione ed emozione. Bernini presenta la santa riversa nell'estasi, mentre un angelo le trafigge il cuore con un dardo d'oro, immagine dell'amore divino. La cappella diventa quindi lo spazio dell'evento soprannaturale evocato grazie anche ad accorgimenti scenici, come il piccolo lucernario nascosto in alto che fa filtrare una luce irreale e mistica. Ancora una volta l'architetto ragiona più con la mente dello scultore, che esalta la profondità e tridimensionalità delle proprie opere grazie all'uso corretto della luce. Al Papa Barberini succedette Alessandro VII Chigi, amico del Bernini. Gli anni del suo pontificato coincidono per l'artista con una serie di grandi commissioni ufficiali. Tra il 1656 e il 1667 Bernini costruisce i colonnati di San Pietro e completa gli interventi all'interno della basilica, creando la maestosa gloria che fa da sfondo alla navata centrale. L'integrazione delle arti e l'illusione teatrale sono ancora una volta la base dell'invenzione, in cui è decisivo il ruolo della luce. Sempre da Alessandro VII, Bernini riceve l'incarico di ristrutturare la Scala Regia, cioè l'ingresso ufficiale di palazzi apostolici. Anche qui il genio dell'artista si manifesta nella teatralità tipica della sua arte. E Borromini? Sarà per la sua rigorosa formazione lombarda, diversa da quella del Bernini, lo vediamo impegnato nel cantiere dell'oratorio dei Filippi presso la Chiesa Nuova a Roma. Questa facciata presenta ancora una volta le sinuose ondulazioni tipiche del suo ingegno, nonché una citazione bramantesca nella nicchia superiore a cassettoni. Attraverso l'ingegnosa definizione di ogni dettaglio decorativo, l'architetto esemplifica un repertorio destinato ad avere grande fortuna per tutto il periodo barocco. A Bernini, che aveva tentato di fondere architettura e scultura, Borromini oppone un discorso rigorosamente architettonico. Egli punta alla scomposizione del linguaggio rinascimentale e al recupero dei singoli elementi. Fino ad ora abbiamo visto da privilegiati spettatori la carriera di questi due grandi artisti. Se volessimo ragionare per assurdo come in un improbabile scontro, potremmo vederli entrare in competizione. Una vera e propria sfida fatta non di colpi violenti o stoccate di spada, ma costituita da pura arte, con un pizzico di sana ironia. Il luogo? Piazza Navona, uno splendido teatro scenico per ospitare questa sfida. Perché? Beh, tutti gli artisti sono un po' geniali e vanitosi, amano il rischio e la sfida, soprattutto vogliono un posto fisso nella storia. E questo luogo rappresenta, secondo me, l'essenza del barocco. La piazza doveva celebrare la grandezza del casato dei Panfili, in una sorta di alta competizione con i Barberini e i Farnese, ed Innocenzo X, nato appunto Giovanni Battista Panfili, volle che si esergesse il Palazzo Monico. La piazza doveva celebrare la grandezza del casato dei Panfili, in una sorta di altra competizione con i Barberini e i Farnese, ed Innocenzo X, nato Giovanni Battista Panfili, volle che si vi costruisse il Palazzo Monico e che la piazza fosse ornata con opere di ingente valore. La gara per l'aggiudicazione delle commesse fu combattuta senza esclusioni di espedienti fra i principali architetti del tempo. Chi vinse questo primo scontro? Ovviamente Bernini e Borromini. Al primo fu assegnata la realizzazione della Fontana dei Quattro Fiumi, al secondo la chiesa di Sant'Agnese in Agone. Quale miglior modo per aprire una gara con i due contendenti, uno di fronte all'altro, con le loro opere in competizione tra loro? Non si risparmiarono nella realizzazione di due splendidi monumenti. La fontana, come d'abitudine dell'architetto-scultore, un trionfo di movimento, ritmo e monumentalità, con un'attenzione sempre alla teatralità e spettacolarità. La chiesa invece realizzata con il rigorismo tipico di Borromini, nella ritmicità degli spazi. L'oscillazione delle superfici acquista incredibile complessità, anche per lo scomporsi dei muri in piani stratificati secondo un gioco di incastri. E qui iniziano i colpi bassi, perché il Borromini realizza la facciata inserendo due campanili torri, estremamente simili a quelli che Bernini voleva costruire sulla facciata di San Pietro, come a dire, hai visto? Io sono riuscito in questa impresa e tu no. Pensate che il Bernini sia rimasto turbato da questa provocazione? Assolutamente no. E a due delle quattro statue dei Fiumi, Bernini concede speciali tutele contro l'opera dell'avversario. Al Nilo, una benda sulla testa per sottrarsi all'infelice visione. E al Rio della Plata, una mano protesa per ripararsi dal probabile crollo della chiesa. Storia vera? Leggenda? Non si sa. Una cosa è certa, a godere di questo scontro è stata Roma, e in fondo un po' tutti noi. La competizione fra i due autori, almeno in questa piazza, si risolse in toni scherzosi. Alle critiche dello staff borrominiano sulla possibile tenuta statica di una struttura cava, lo staff concorrente rispose ironicamente fissando il gruppo con rassicuranti tiranti di semplice spago. Sì, perché chiaramente gli artisti lavorano con nutrite squadre di aiutanti e quindi possiamo immaginare nel rivaleggiarsi tra loro. Anche questo fa parte della nostra storia e del nostro patrimonio artistico. Sono edifici, statue, piazze che vengono ammirate giornalmente da migliaia di turisti venuti da tutto il mondo. Spesso noi lo diamo per scontato, ma sono autentici tesori creati dal genio di questi personaggi, dalla loro visione e dalle loro abilità. Non dimentichiamoci la fortuna che possediamo e la bellezza a cui possiamo sempre ispirarci. Bernini aspirava a un'epifania sensibile del divino, mentre il Borromini preferiva servirsi di allusioni evocative, più consone alla reticenza del suo temperamento, un po' tipico di noi lombardi. Tutte e due arrivarono ugualmente a schiudere, entro il linguaggio delle pure forme architettoniche, cauti spirali dell'infinito. Bene, anche oggi abbiamo finito questa puntata. Ringrazio come sempre il nostro regista Giuseppe Baldini e alla prossima puntata. Buon proseguimento sulle frequenze di Radio Mater.